sta per andare in onda.
Leggiamo insieme. Rubrica di recensioni librarie.
Amiche e amici in ascolto, ben trovati. Siamo insieme a Claudio Coppini. Buongiorno Claudio.
Buongiorno a tutti.
E con Raffaele Battista della Facoltà Adventista di Teologia.
Buongiorno
di Firenze, che è un appassionato di storia, soprattutto la storia relativa al Terzo Reich. Ne approfittiamo perché sulle pagine del Corriere, a pagina 52, leggiamo di una iniziativa editoriale sicuramente interessante. Infatti esce quest'oggi il libro di Giorgio Galli, Hitler e il nazismo magico, in edicola con il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport. Si tratta della seconda uscita della serie Dittature e totalitarismi nella storia, un'indagine sul versante esoterico del movimento e del regime che segnarono in modo tragico la storia della Germania e dell'intera Europa. Il volume è in vendita al prezzo di 8,90 euro più il costo del quotidiano. E si legge nell'articolo di Pierluigi Vercesi che questo libro è uscito 30 anni fa esattamente. Lo studioso di dottrine politiche Giorgio Galli appunto fece uscire questo saggio dal titolo Hitler e il nazismo magico, che sollevò infinite discussioni. Gli storici all'inizio giudicarono stravaganti le tesi di Galli, peraltro considerato accademico rigoroso e tutt'altro che propenso ad avventurismi revisionistici, ma con l'andare del tempo l'idea centrale del libro, vale a dire che la comprensione delle follie naziste non può prescindere dallo studio dell'ambiente esoterico dal quale il partito prese le mosse, è diventata sempre più materia di ricerca. Allora, Raffaele Battista, dal tuo punto di vista questo aggancio fra l'ideologia nazista, nazionalsocialista e l'esoterismo regge oppure è un po' forzato?
Quando uscì il libro di Giorgio Galli io fui veramente lieto del fatto che finalmente il grosso pubblico aveva accesso a una serie di informazioni e anche a una impostazione che non era assolutamente nuova o inedita per chi dialogava con gli ambienti della destra radicale, i quali ambienti erano assolutamente propensi a scavare nelle radici esoteriche neopagane del nazionalsocialismo. E effettivamente Giorgio Galli fu, come tu hai riferito, oggetto di critiche, in quanto che una certa vulgata, non soltanto popolare ma anche accademica, tendeva a percorrere i classici binari della interpretazione del nazionalsocialismo che andavano nella direzione classica di quello che effettivamente esisteva, cioè del razzismo biologico del nazionalsocialismo, perché non v'è dubbio che il nazionalsocialismo aveva questa fortissima componente, però questa componente era assolutamente integrata da tutta una serie di riflessioni che poi culminano nell'opera di Alfred Rosenberg, appunto il mito del XX secolo, in cui lui effettivamente descrive nel dettaglio quella che sarebbe stata la visione del nazionalsocialismo anche dal punto di vista religioso e spirituale, anche
ecco,
se questo termine
pare
urta.
Che anche Hess e Himmler fossero dei fanatici dell'esoterismo.
Allora, per quanto riguarda l'attitudine dei gerarchi del Terzo Reich a indulgere in un terreno occultista, questo è un dato di fatto. Dal punto di vista della loro esperienza, se si pensa al fatto che fino all'ultimo anche Goebbels e lo stesso Himmler, in un bunker ormai asfissiante, quando ormai la fine era prossima, ancora interrogavano vecchi oroscopi che risalivano alle origini del movimento, che erano stati formulati all'origine del movimento nazionalsocialista, ancora leggevano auspici, e la stessa morte di Roosevelt venne vista così provvidenziale dal loro punto di vista, venne vista come un adempimento di un oroscopo che prevedeva un ribaltamento.
Quanto Hitler dava retta a questi suoi collaboratori che erano molto vicini agli ambienti esoterici, e tra l'altro ambienti non solo tedeschi, perché qui si fa riferimento a un circolo internazionale ben presente in Inghilterra, il cosiddetto Hermetic Order of the Golden Dawn.
La Golden Dawn,
Alba Dorata.
Sì, quello diciamo facevano riferimento, ma diciamo lì si apre un capitolo infinito su quello che effettivamente nel XIX secolo è stata la fioritura di movimenti magici, esoterici, di magia rituale. Aleister Crowley è il grande
Hitler,
esponente, però questo è altra cosa.
Quanto dava retta a queste cose, secondo te?
Da quello che diciamo, sa, lui personalmente poi alla fine... tutto sommato pragmatico e innamorato della forza bruta, vi dava retta, ma in maniera secondaria. Erano altri gli ambienti suscettibili. Io citerei appunto nella sua configurazione di Reichsführer SS Heinrich Himmler, che aveva costituito l'Ordine Nero, che sarebbe stato una sorta di casta sacerdotale di una neonata e risorta religiosità neopagana.
Ma è vero che per sapere dove si trovava Mussolini, quando è stato fatto prigioniero, fecero una seduta spiritica?
Ne facevano tante, tra l'altro anche quella, però diciamo questa è la l'abitudine, la propensione, così come l'ho definita, all'esoterico, al magico, agli oroscopi, che purtroppo non è soltanto del nazionalsocialismo, perché se noi percorriamo anche la storia d'Italia, vorrei dire, vi ricordate un po' la questione del rapimento Moro, Gradoli, eccetera? Beh, lì ci fu un'esperienza un po' simile. Però io mi baso sui dati più oggettivi. Rimane un dato che intellettuali come Rosenberg, ma anche come Ernst Bergmann, avevano, quest'ultimo aveva proprio costruito, e in epoca non certo avanzata, quindi alle origini dell'esperienza nazionalsocialista, già nel 1934, Bergmann emana una sorta di manifesto, produce un manifesto che è quello delle 25 tesi della religione tedesca.
Okay, allora...
in cui lui intravede diciamo la possibilità di restituire alla Germania una cultura religiosa panteista, basata anche molto sul culto, è stato chiamato panteismo femminista, no? Sul culto di una dea madre, ma poi tutto sommato si proponeva una vera e propria ordalia tra Odin, il dio sciamanico, e Yahweh, il dio cosiddetto da loro tirannico dell'Antico Testamento.
Ecco, la Poletti, volevo chiedere se questo, visto che poi la propaganda all'interno era molto avanzata, con questa modalità avesse anche proprio un risultato propagandistico di portare forza a una Germania invincibile.
Allora, la massa che rimaneva tutto sommato protestante, se si pensa, vuol dire che Rommel muore cristiano, ma legalmente parlando, anche se questo può indurre a brividi, diciamo veramente da terremoto epidermico, persino Hitler è stato messo in evidenza che è morto cristiano, nel senso legalmente parlando, non c'è stata una biura. Però rimane il fatto che nel castello di Wewelsburg Himmler stabilì proprio un centro, una sorta di mega seminario per restituire, far riemergere l'antica religione germanica basata su riti occultistici e su iniziazioni. E quello era l'Ordine Nero delle SS.
Che influenza aveva una visione di questo tipo anche sulle grandi strategie, per esempio anche...
Era enorme sulle masse, perché anche se le masse rimanevano cristianizzate, però i miti suscitati da Hitler, la svastica, la ruota solare, l'ordine nero dell'SS, il mito, il Völkisch, quindi tutte le tradizioni del sangue e del suolo, rimanevano dei potenti evocatori capaci di mobilitare le masse, per cui le masse comunque, anche se non abbracciavano alcuna teoria occultista o neopagana, di fatto venivano spinte da un fuoco sacro che era di tipo neopagano.
Allora, un'ultima domanda. S. a Norimberga dichiarò: sono felice e orgoglioso di aver fatto il mio dovere come tedesco, come nazionalsocialista, come fedele al Führer. Poco mi importa di ciò che possono farmi gli uomini. Comparirò davanti all'Onnipotente è a lui che devo rendere conto e so che mi assolverà.
Allora, che debba rendere conto all'Onnipotente, su questo come cristiano non ho dubbi. Sul fatto che sarà assolto ho qualche dubbio, ma grazie a Dio, ecco, il giudizio non appartiene a me.
Immagino che diversi di questi gerarchi che d'altra parte flirtavano allora, con la magia, con gli ambienti esoterici, però non rinunciano all'idea della provvidenza. Lo stesso Hitler che scampa all'attentato,
dice che
lui dice, si è sentito
miracolato,
ecco, particolarmente protetto
da Dio.
Come fa a funzionare questa
idea? Perché il nazionalsocialismo è comunque, pur avendo una fortissima base biologica, il suo razzismo vuole essere biologico, però comunque va a riferire la sua visione del mondo a una visione panteista spirituale della vita, nella quale comunque un essere supremo è preso in considerazione. Ricordiamo i contatti straordinari che ambienti dell'SS ebbero con l'Oriente, nell'area indiana, no? Della religiosità indiana. C'erano esponenti della cultura indiana che vedevano in Hitler un avatar, a causa anche della svastica che costituisce un simbolo trasversale, ma non dimentichiamo anche i contatti fervidi che Hitler ha avuto con Mohammed al-Husseini, il Gran Mufti di Gerusalemme, e quindi i contatti col mondo islamico sensibile al discorso.
Allora, l'ultima domanda, Claudio Coppini.
Una domanda così che mi viene, approfitto della presenza di Raffaele. Il fatto di pensare appunto a un Dio onnipotente per cui il popolo germanico è il popolo eletto, e quindi anche da questo punto la necessità di distruggere, un motivo in più, Israele come l'altro popolo eletto, quello biblico.
Nel 1941 Martin Bormann, in un momento in cui la gente era un po' distratta, però emanò un decreto nel quale, in 7 punti se non ricordo male, nel quale parlava di quello che sarebbe stata il destino religioso della Germania nazista una volta vinta la guerra. Cioè la nuova religione tedesca si sarebbe imposta, quindi attraverso una eliminazione anche fisica del cristianesimo, e qui si aprirebbe un grande discorso sul tema della Shoah nelle sue estreme conseguenze, in cui si diceva chiaramente nel Terzo Reich vittorioso la Bibbia sarà bruciata, la croce sostituita con la svastica, in quanto che il Mein Kampf di Hitler è fonte sufficiente per un ideale etico e religioso. Quindi questo è un po' lo scenario.
È chiaro.
E di conseguenza tutto viene naturale.
Allora, ricordiamo ancora una volta il libro di Giorgio Galli, Hitler e il nazismo magico, che è in edicola a partire da oggi, nei prossimi giorni, insieme al Corriere della Sera, alla Gazzetta dello Sport, un volume che è uscito 30 anni fa, ma che ci sembra di capire ancora conserva un grande interesse. Grazie a Raffaele
Grazie
Battista
a
per questo suo excursus sul Grazie tema dell'occultismo in rapporto al nazismo. Grazie a Claudio Coppini che mi ha fatto compagnia in questa intervista, e a voi amici per averci seguito. A risentirci.
Avete ascoltato?
Leggiamo insieme. Rubrica di recensioni librarie.